Allora prendiamo posto, riprendiamo l'udienza. La parola all'avvocato Annecchiarico. Prego. Deve parlare al microfono, avvocato, io non la sento.
Devo reiterare la richiesta di estrema
di dire il nome, avvocato per la registrazione.
Avvocato Salinari, sì. Consigliere di parte civile per Confagricoltura, devo reiterare la dichiarazione di estensibilità nei confronti delle citate responsabili civili.
Vabbè.
Posso? Si sente questo microfono?
Allora, se ci accomodiamo, così consentiamo all'avvocato Annecchiarico di esporre le sue ragioni.
Dopo quando... l'avvocato Annecchiarico, Presidente?
Eh?
Devo reiterare dopo l'avvocato Annecchiarico?
Non ho capito.
La mia richiesta di sensibilità
sì.
Nei confronti dei responsabili civili citati, la devo fare dopo l'avvocato Annecchiarico?
Posso farla adesso? La sta facendo adesso.
Sì, Presidente, la faccio specificando che la richiesta di estensione, scusi se mi permetto, è relativa al danno ambientale prodotto e che i comportamenti illeciti tenuti agli imputati per i quali mi sono costituito parte civile hanno verificato un danno immagine ed economico all'Unione Provinciale degli Agricoltori, oltre che degli associati della stessa Unione, in quanto gli agricoltori associati dalle condotte lesive dell'ambiente poste in essere dall'ILVA e dalle leggi imputati hanno subito un discredito derivante dal mancato raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione e comunque un danno per la coltivazione della frutta e della verdura e rispetto anche all'eventuale esportazione della frutta che tutti gli agricoltori della nostra provincia avrebbero potuto fare. Pertanto noi abbiamo chiesto e chiediamo che venga risarcita la Confagricoltura nel termine di 10 milioni di euro. Grazie.
Allora, tocca a lei, avvocato Annecchiarico, la prego di accendere il microfono. Prego.
Inizio dalla fine, così non dimentico. Ovviamente chiedo la declaratoria di inammissibilità della richiesta testé fatta dal collega che mi ha preceduto, perché chiaramente inammissibile e tardiva sia rispetto al primo termine, che poi è quello là vincolante della sua ordinanza, quindi il termine del 14 giugno del 2016, e ovviamente anche tardiva rispetto al momento processuale in cui aveva invitato le parti a estendere eventualmente la domanda risarcitoria nei confronti delle parti dei responsabili civili. Allora, Presidente, io le chiedo preliminarmente che venga dichiarata la inammissibilità dei documenti che sono stati depositati dalle parti civili ad integrazione degli atti di costituzione di parte civile che sono stati depositati, quelli tempestivamente, ovviamente quelli che non sono già stati cassati dalla vostra ordinanza, perché a seguito delle deduzioni difensive che sono state articolate dai difensori nelle precedenti udienze, intervenute le parti civili hanno tentato di integrare in maniera additiva le eventuali mancanze dei loro atti, quindi anche lì c'è uno sbarramento temporale. Lo sbarramento temporale non andrebbe a colpire invece le memorie che sono state depositate al posto degli interventi difensivi o ad integrazione degli interventi difensivi. Però rispetto a queste io vi chiedo di non ritenere acquisibili e utilizzabili ai fini della vostra decisione in relazione agli altri
documenti.
No, non solo i documenti, ma anche quelle argomentazioni integrative che, secondo ovviamente la prospettazione delle difese intervenute all'udienza oralmente o per iscritto, dovevano servire a spiegare meglio le ragioni per le quali quell'atto era stato poi depositato come atto di costituzione di parti civili. L'atto di costituzione di parti civili è quello che dovete prendere in considerazione, deve essere autosufficiente, al più le argomentazioni potevano servire come replica, lasciatemi il termine, alle eccezioni che noi eravamo andati a sollevare, però non può essere utilizzata la integrazione dal punto di vista argomentativo.
È una questione che lei già ha prospettato e già discusso precedentemente.
Gliela stavo semplicemente specificando meglio. Faccio un esempio per tutti, così non tedio la Corte. Comune di Montemesola, per esempio, noi abbiamo fatto come difensore degli imputati, ovviamente adesso io mi associo a questo tipo di eccezione, la questione relativa al Comune di Montemesola, dicendo: attenzione che il tuo atto, Comune di Montemesola, è un atto in cui chiedi danno ambientale, non chiedi danni ulteriori e diversi, ragion per cui, a differenza di altri enti che hanno chiesto danni ulteriori e diversi, il tuo atto è chiaramente inammissibile perché sussiste la competenza esclusiva del Ministero dell'Ambiente. Com'è? La titolarità esclusiva del Ministero dell'Ambiente. Quindi la memoria difensiva che viene depositata spiega l'esistenza di una serie di altri danni che il Comune di Montemesola andrebbe a richiedere,
non sono stati assolutamente. Ho capito. Vabbè.
Quindi da questo punto di vista vi chiedo la declaratoria di inammissibilità anche con riferimento al Comune di Montemesola. Faccio rilevare che con riferimento all'atto di costituzione di parte civile della CGL c'è la richiesta di declaratoria di inammissibilità per violazione del 78 lettera A, perché non sono riportate le generalità delle gare rappresentante. Quindi da questo punto di vista io chiedo che venga esclusa la parte civile CGL in persona della Camusso Susanna, indicata soltanto come nome e cognome. Vi chiedo poi, in relazione alla Regione Puglia, di escludere la Regione Puglia, che si era costituita parte civile e si era costituita, passatemelo bene, anzi benissimo, con il difensore presente in udienza. Quella costituzione è stata devastata dall'intervento in udienza del legale rappresentante della Regione Puglia, il quale motu proprio è solo, guardate un po', per la Regione Puglia come parte civile, è intervenuto per dire che si stava sostituendo all'allora legale rappresentante presente nell'atto, che era la dottoressa Barbanente, e che quindi doveva intendersi lui il soggetto che si costituiva in quel momento. È stata fatta richiesta specifica di atto scritto non è stato depositato. Ricordo solo a me stesso che era nata una querela anche dal punto di vista mediatico, che è stata riportata da tutti quanti i giornali, in ordine al fatto, c'è stata addirittura un'interpellanza parlamentare sul punto, in ordine al fatto che la Regione Puglia, allora legale rappresentante Nichi Vendola, si stesse costituendo parte civile male per il tramite della dottoressa Barbanente, al solo scopo poi di rendere vana la costituzione di parte civile, in quanto asseritamente da parte di alcune parti civili presenti in questo processo il cui legale rappresentante si è costituito parte civile, queste parti civili sostenevano che quel tipo di costituzione fosse viziata, in quanto la sostituzione, quindi con il sostituto del Nicola Vendola con il vicepresidente, poteva avvenire in casi totalmente diversi da quello previsto in maniera specifica in occasione di questo processo, che quindi non si versava in quella circostanza e che questo fatto era stato fatto apposta per vanificare la costituzione di parte civile. Quindi l'intervento poi dell'attuale legale rappresentante è sembrato, ovviamente a chi era presente come me in udienza, come una attività sostitutiva che potesse comunque dare forza e allontanare da qualsiasi tipo di dubbio la piena legittimità dell'intervento della Regione Puglia come parte civile in questo processo. Il problema è che quell'atto formalmente ineccepibile è diventato un atto invece totalmente inammissibile per l'attuale violazione dell'articolo 78, non essendo state declinate neanche a verbale le generalità complete della persona che era intervenuta quale legale rappresentante dell'ente. Rispetto a questo comportamento processuale del legale rappresentante della Regione Puglia, che stranamente declina le sue, non declina, spiega la sua presenza con riferimento alla Regione Puglia quale parte civile, ma non lo fa come legale rappresentante della Regione Puglia quale responsabile civile presente e citata. Quindi c'è una discrasia che evidentemente giustifica, dal punto di vista della Regione Puglia, la necessità di dover sostituire il legale rappresentante direttamente in udienza con la persona presente allora in udienza. Né possiamo pensare, come riportato a pagina 136 del verbale di udienza del 25/7/2016, che il presidente poteva venire a fare e a dire quello che voleva venire a fare l'astronauta, come riportato a verbale. Non era l'astronauta, perché è venuto e, a richiesta espressa, se stesse intervenendo a che titolo, ha detto: sto intervenendo per la Regione Puglia e non ho un atto scritto. Quindi c'è stata la qualificazione. Il fatto che poi potesse mancare un'autorizzazione, che potesse comunque esserci ulteriori vizi di quel suo intervento, è un fatto che ovviamente né ai difensori né alla Corte può interessare, perché quell'atto ha subito una modificazione sostanziale con l'intervento a verbale. Allora chiedo che venga dichiarata la inammissibilità dell'atto di costituzione di parte civile del Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute. Rispetto a questa mia richiesta ci sono diverse criticità che vorrei rappresentarvi. La prima e la più importante ed avviso di questo difensore insuperabile è la mancata indicazione delle generalità del legale del rappresentante, articolo 78 lettera A del codice di procedura penale. Il riferimento poi alla violazione del codice di procedura penale è anche in relazione all'articolo 78 lettera C del codice di procedura penale. Con riferimento al Ministero dell'Ambiente, ho potuto rilevare che manca anche la indicazione nell'atto di quello che deve essere l'atto presupposto. Allora, il Ministero dell'Ambiente, come tutti quanti i ministeri, sta direttamente in giudizio con l'Avvocatura dello Stato e là il rapporto di medesimazione organica. Ma questo cosa significa? Che la giurisprudenza lo ha detto e chiarito, vi citerò anche le sentenze che sono peraltro riportate e richiamate da quell'ordinanza del GUP Mastrangelo. Siccome con riferimento all'Avvocatura dello Stato non c'è bisogno del rilascio di una procura speciale, quello è il passaggio, non c'è bisogno di un rilascio di un mandato difensivo, è come se fossero già autosufficienti dal punto di vista processuale, quindi manca questo pezzo. Però è indispensabile che nell'atto sia indicata la autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio e che l'autorizzazione sia allegata. Nel caso disciplinato dal GUP Mastrangelo a Milano non era stata fatta l'allegazione, ma la semplice indicazione. Nell'atto invece che è sul vostro tavolo è stata fatta l'allegazione, ma non è stata fatta l'indicazione. Cioè, in forza di quale atto ti stai venendo a costituire? Non c'è. E invece è richiesto a pena di inammissibilità proprio in virtù del fatto che, siccome la volontà non è espressa con un atto differente, con un atto riconducibile normalmente al mandato della procura, ma viene espressa con un atto esterno, quell'atto deve indicare, cioè mi devo indicare in forza di quale atto mi sto costituendo. Non è sufficiente la semplice allegazione dell'atto. Rispetto peraltro alla autorizzazione della Presidenza del Consiglio, faccio rilevare che un'autorizzazione sintetica di 3 righe arriva, ma non direttamente dalla Presidenza del Consiglio, ma dal sottosegretario di Stato Graziano Del Rio, e lo troverete allegata agli atti. Cosa dice il Ministero dell'Ambiente? Perché il Ministero dell'Ambiente, oltre a segnalare che in 20 anni nessuno gli aveva fatto questo tipo di eccezione, si fa delle domande e dice: ma per me la legge è uguale come per tutti gli altri? Ci dà la risposta il Ministero dell'Ambiente e ci dice: no, la legge per me non è uguale a tutti gli altri. L'articolo 78 del codice di procedura penale a me non si applica. E perché non si applica? Dice sostanzialmente il Ministero dell'Ambiente: perché il Ministero è uno solo, quindi non c'è bisogno che io scriva chi è il ministro che in quel momento si va a costituire. E poi, per cercare di rafforzare il passaggio, dice che qualsiasi ente pubblico che si va a costituire deve, è l'ente che si costituisce, quindi non c'è bisogno, quindi allarga quella legge, diventa anche diversa per gli altri enti pubblici, quindi non soltanto per il Ministero dell'Ambiente, ma a cascata, seguendo questo ragionamento, sembrerebbe che gli altri enti pubblici, quelli della Regione Puglia, facciamo l'esempio, e mica c'è bisogno di scrivere le generalità complete del presidente legale rappresentante, perché uno è lui. Il sindaco di Taranto, e mica c'è bisogno di scrivere le generalità complete del sindaco di Taranto, è uno come il ministro. Quindi apprendiamo dalla difesa del ministero che non solo l'articolo 78 non si applica al ministero, ma non si applicherebbe, secondo questo tipo di prospettazione, a nessun ente pubblico che è comunque univocamente identificabile con un soggetto unitario. Ad estremizzare il concetto, mi verrebbe di dire che comunque allora non servirebbe neanche la FIAT, quando si costituiva parte civile la FIAT, presidente Gianni Agnelli, non c'era, ci mancherebbe altro, è Gianni Agnelli. O ancora di più, magari bastava scrivere si costituisce l'avvocato, all'epoca era l'avvocato, non ce n'era un altro avvocato. Ecco, il rigore del codice di procedura penale, a mio modesto avviso, va applicato a qualsiasi soggetto pubblico o privato che decida di costituirsi parte civile, e non si può fare differenza tra figli e figliastri. In relazione alla costituzione di parte civile sempre del Ministero dell'Ambiente, faccio rilevare come in analoga vicenda a Milano, molto recentemente, un GUP, il dottor Mastrangelo, ha richiamato tutta quanta la normativa, quindi il Regio Decreto del 33, il numero 1611, l'articolo 1, con riferimento alla rappresentanza, al patrocinio, all'assistenza e al giudizio delle amministrazioni dello Stato. Ha specificato che deve essere autorizzata la Costituzione comunque da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente da lui e non dai suoi uffici o da qualcun altro. Ha indicato le sentenze Cassazione Penale Sezione Sesta, la numero 6880 del 16-12-94, pubblicata sulla rivista penale. Ha specificato che a seguito della novella del 91 non può considerarsi ineffettuale questo tipo di novella, siccome essa espressamente aggiunge un dato prima mancante in base alla normativa ricavabile dal Regio Decreto del 33, cioè l'atto di autorizzazione che era il novum della novella del 91. Sicché dice, del resto, il rapporto che intercorre tra l'amministrazione e l'avvocatura dello Stato corrisponde a quello che si instaura in genere tra la parte e il suo difensore, sicché spetta soltanto alla prima, come a qualsiasi altro soggetto, il potere di decidere se un giudizio debba essere iniziato, continuato o transatto. Tale conclusione vale anche in rapporto al danno cagionato dal reato, in quanto il valutare l'opportunità dell'esercizio dell'azione civile per la restituzione o il risarcimento, questo GUP la scrive, la differenza nel petitum che può essere chiesta, restituzione o risarcimento, non è scontata, compete al suo titolare, che è l'amministrazione, e non al suo difensore tecnico predisposto per legge nella avvocatura dello Stato, e cita una giurisprudenza sul punto. Conclude il GUP di Milano: l'eccezione è fondata e ordina l'esclusione della parte civile del Ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate e dell'Associazione Magistrati Tributari. Questo è quello che accadeva e è accaduto molto recentemente a Milano. Io sono convinto che la legge è uguale per tutti, anche a Taranto. E per questo mi riporto a tutte quante le eccezioni che sono state compendiate nella memoria che i difensori degli imputati hanno depositato e che faccio mie integralmente. Mi permetto di rubare soltanto altri 2 minuti della vostra preziosa attenzione per segnalarvi come nella nostra memoria noi vi abbiamo chiesto, sia per motivi alcuni formali, moltissimi, altri sostanziali, di non far partecipare a questo processo e quindi di non ammettere la costituzione di parte civile di moltissime parti civili. Noi abbiamo di non far partecipare tutta una serie di parti civili che per questioni formali e sostanziali noi abbiamo indicato nella memoria. Noi vi abbiamo chiesto nella chiusura finale della memoria, vi abbiamo detto che è una cosa un po' diversa da quello che ho visto essere stata gli accadimenti che hanno poi caratterizzato la giurisprudenza presente sulle banche dati disponibili. Vi abbiamo fatto un'eccezione di nullità. In che senso? Noi abbiamo detto: attenzione, non fate partecipare a questo processo persone che già da oggi non dovrebbero proprio entrare a partecipare, perché un domani, nel momento in cui una corte d'appello o una corte di Cassazione dovesse aderire alle nostre prospettazioni difensive che sin da subito vi abbiamo avanzato, normalmente corte d'appello e Cassazione dichiarano la nullità delle ordinanze in relazione all'ammissione delle parti civili per l'effetto l'esclusione delle parti civili, per l'effetto l'annullamento delle statuizioni civili. Noi non ci siamo limitati a questo, noi vi abbiamo fatto un altro ragionamento ed è questo: voi con la vostra ordinanza ammettete l'ingresso nel processo a parti che avranno titolo tanto quanto noi a depositare liste testi, a produrre documenti, a fare reiterate domande nel momento del contraddittorio del dibattimentale, a discutere e a presentare conclusioni scritte in sede di discussione finale, e quindi contribuire con tutte queste attività al convincimento che vi porterà alla sentenza. Quindi il magma processuale che si forma nel contraddittorio risulterebbe ab inizio viziato dalla partecipazione non legittima di un soggetto che ex ante voi avreste dovuto valutare come soggetto che non doveva proprio fare parte del contraddittorio, quindi dei soggetti legittimati a partecipare. Quindi la vostra valutazione, ovviamente mi affido alla vostra prudente valutazione deve essere fatta anche nell'ottica di questa nostra eccezione, che non potrebbe poi essere superata se non con una declaratoria di nullità di quelli che sono gli atti che si sono formati nel contraddittorio delle parti, non potendo certamente ex post dichiararsi una inutilizzabilità parziale di un verbale o di domande, perché quelle sono poi utilizzate nelle vostre sentenze, ma soprattutto, dico soprattutto, per il vostro convincimento. Per queste ragioni mi riporto integralmente al contenuto della memoria che vi abbiamo già depositato e deposito gli atti a cui ho fatto riferimento già a verbale prima.
Scusate, sono questioni sulle quali le parti civili sono già intervenute. Ho di fronte a me il patrono della Regione Puglia, mi ricordo che ha proprio su questo punto controdedotto e argomentato, voglio dire, quindi non sono ammesse repliche, perché spettava soltanto alla responsabile civile sollevare critiche in ordine alla vostra Costituzione. Cosa vuol dire, avvocato? Prego.
La Corte correttamente ricordava che sono questioni già trattate. Per la verità vi è un argomento, sia pur assolutamente incidentale, che il difensore dell'imputato, in questo caso del responsabile civile, ha proposto, che non aveva costituito oggetto, diciamo, di valutazione nelle precedenti questioni sollevate sull'ammissibilità delle parti civili. Se mi consentite un istante,
sì,
anche perché non si tratterebbe di una replica, perché replica non
è. Sì, una cosa nuova, una controdeduzione.
Ho sentito da parte del difensore, non mi occupo più della vicenda
dell'istituzione
Emiliano.
Mi riferivo.
Si è però proposto, meglio insinuata, con particolare arguzia, un'altra questione, cioè quella della legittimazione addirittura originaria della professoressa Barbanente come vicepresidente della regione a affidare quale soggetto legale rappresentante dell'ente, vista la condizione del presidente Vendola in questo procedimento, a rappresentare l'ente nell'atto di costituzione. Si è detto addirittura che vi è stato un battage mediatico sull'argomento. Scusatemi, non mi occupo di battage mediatici, mi occupo di atti processuali.
Esatto.
Benissimo. Sul punto, allora, senza incorrere in quella legittima osservazione che il difensore del responsabile civile ha fatto, e cioè non potete successivamente supportare i vostri atti di costituzione con documenti successivi, e non è questo il caso, mi permetto solamente, non per imporlo a voi come ovviamente dictum, ma soltanto perché ne condivido pienamente il contenuto e non mi attardo quindi a illustrarvelo nuovamente, vi permetto di depositare il provvedimento con cui il gruppo di questo procedimento, in data 9 maggio 2014, per una questione sostanzialmente, per la stessa questione, e in particolare in ordine al problema relativo alla necessità di applicazione dell'articolo 77, cioè di un curatore speciale, vista la situazione in cui verteva il Presidente della Regione, ha sancito categoricamente il provvedimento giurisdizionale di questo processo, che non solo la professoressa Barbanente era assolutamente legittimata, ma non vi era alcuna necessità della nomina di un curatore speciale. Ripeto, non è un atto a sostegno della mia Costituzione, perché ovviamente la mia Costituzione la ritengo autosufficiente, scusatemi di modestia, ma è soltanto, come dire, un argomento, cioè è soltanto un atto in cui sono portato degli argomenti giurisprudenziali che condivido e quindi li porto come miei.
Vabbè. PM ha necessità di intervenire? No. Allora, Sì, al cancelliere, sì. Allora, noi abbiamo pensato, modificando il calendario di udienza che avevamo comunicato alla scorsa udienza, decidere con un'unica ordinanza su tutte le questioni che abbiamo introitate, sia all'udienza del 27 che all'udienza odierna, con un'unica ordinanza che leggeremo, sperando di farcela, il 4 di ottobre. conseguentemente le udienze che noi abbiamo indicato alla scorsa, il 27 di luglio, per il mese di settembre, per questo scorcio di mese di settembre, ovviamente si intendono annullate. La prossima udienza è il 4 ottobre. In quell'udienza, dopo la lettura dell'ordinanza che risolve le questioni che sono state prospettate sino adesso, passeremo all'esame delle altre questioni. Penso che saranno in numero ridotto, e lavoreremo ancora in questo modo, cioè le introduceremo tutte e poi fisseremo una data in cui scioglieremo la riserva e comunicheremo la nostra decisione. Quindi ci vediamo il 4-10 ancora in quest'aula, perché il certificato di collaudo dell'aula bunker non è stato ancora rilasciato, quindi dobbiamo ancora rimanere in quest'aula qui. Arrivederci. Sì. 4 e 5 l'avevamo già detto, 4 e 5. Sì, no, io ho detto chiaramente che eliminavo le udienze di settembre, mi pare di aver detto questo. E ovviamente 3 ottobre, perché rinviando al 4, la prima udienza, che 4 mi pare che sia martedì, quindi noi pensiamo martedì e mercoledì di introitare tutte le altre e vedere come fare. Arrivederci.
Direttamente rinvio al 4.